Salve a tutti e bentornati alla Poesia e dei Poveri, lo spazio settimanale sulle frequenze di Radio Duomo dedicato alla poesia. Siamo stati assenti per un po', abbiamo svernato, abbiamo fatto passare l'estate e siamo tornati. Siamo tornati ovviamente con la mia voce informissima, cioè senza voce. C'è pure il colpo di tosse, come dire, lo teniamo perché è buono, perché fa radio verità. Oggi in realtà la puntata è dedicata agli haiku. Abbiamo appena concluso una rassegna di un paio di settimane alla biblioteca di Iesi dedicata all'haiku. Abbiamo fatto alcuni eventi e quindi, insomma, venendo dall'aver ritirato fuori dalla mia biblioteca i manuali e i libri che parlavano di haiku, mi sembrava interessante oggi portarvi questo argomento all'interno della trasmissione. Che cos'è l'haiku per chi non lo conoscesse? C'è una spiegazione che è facile, insomma una spiegazione breve da vocabolario e da Bignami, poi c'è una spiegazione complessa che è quella che cercheremo poi di dipanare nel corso della puntata. La spiegazione facile: l'haiku è un genere poetico giapponese estremamente breve, connotato da una serie di regole molto stringenti, soprattutto per quanto riguarda la forma. Infatti l'haiku prevede, per sua composizione, che siano strutturate su tre versi di 5, 7 e 5 sillabe. Questo è intanto il nucleo formativo dell'haiku, che come potete immaginare è quindi di per sé un genere che basa su tutto sull'impatto immediato. Leggeremo alcune poesie, alcuni haiku, ascoltandoli vi renderete subito conto che in realtà non sono di 5, 7, 5 sillabe, perché quelle che noi leggeremo, visto che io ancora purtroppo non ho imparato il giapponese, sono le traduzioni italiane dei testi, e tradurre un haiku, cioè un genere così stretto e così compresso, rimanendo all'interno di quella metrica, è praticamente impossibile, perché poi, come vedremo andando avanti, sono moltissime le caratteristiche dell'haiku che lo rendono questo tipo di genere. Cioè non è soltanto la struttura così chiusa in questa scansione ritmica di 5, 7, 5 sillabe, ma sono tutta una serie di particolarità che lo definiscono. Andiamo a leggere però il primo haiku, intanto per farvi entrare all'interno di questo mondo, per mettervi nelle orecchie che cos'è un haiku. Il consiglio, come sempre, quando si legge un haiku, è prestare particolare attenzione al silenzio, soprattutto quello che viene dopo la lettura. Quindi magari metteremo qualche secondo di pausa in più rispetto al solito, perché l'haiku è un genere, un tipo di poesia che richiede un dialogo con il lettore, in questo caso con l'ascoltatore, cioè richiede che a completare tutta quella parte mancante sia colui che legge o ascolta in questo caso. E allora è il genere del silenzio, del vuoto. Alcuni lo hanno definito paragonandolo a un iceberg del quale noi vediamo la punta, ma sappiamo e percepiamo che sotto quella punta c'è qualcosa di molto più grande. Adesso leggiamo il primo haiku. La quercia sembra non curarsi dei ciliegi in fiore. Questo haiku è di Basho. Basho è l'autore, per definizione, è colui che ha canonizzato il genere dell'haiku, trasformando un vecchio genere poetico giapponese che si chiamava waka, che era composto da 5, 7 sillabe, nell'attuale forma dell'haiku. Intanto c'è subito questa riflessione interessante, cioè l'idea che l'haiku sia nato per sottrazione, come il nome del nostro programma, cioè l'idea di arrivare al concetto sottraendo e non aggiungendo qualcosa. Quindi l'haiku sia un genere che nasce dall'aver asciugato di versi una forma poetica più lunga. Come avevo detto, si percepisce che c'è qualcos'altro oltre a questa quercia che non si cura dei ciliegi in fiore. Cos'è questo qualcos'altro? E qui entriamo in un discorso molto complesso che magari cercheremo di sviluppare anche nei prossimi testi. Questo qualcos'altro ha un nome in realtà e si chiama yugen. Lo yugen è una parola che viene da... è una composizione di due parole, yu e gen, dove una sta per mistero e una sta per profondità. Quindi ciò che è lo yugen è la profondità misteriosa. Che cos'è questa profondità misteriosa? È tutto ciò che attraverso la contemplazione e la visione della natura ci viene incontro quando usciamo dal campo della nostra razionalità, quindi cerchiamo di spiegare ogni fenomeno attraverso la razionalità, ma ci lasciamo guidare da un sentimento diverso e altro. È un po' difficile entrare in questa logica per un occidentale, perché noi viviamo in un tipo di cultura estremamente pragmatica, mentre per comprendere appieno gli haiku dovremmo entrare in un tipo di mentalità, ma anche di religiosità perneata ad esempio dal buddismo e dallo shintoismo, cioè da religioni che fanno del vuoto, dell'assenza e della meditazione pilastri fondativi della loro cultura. Ma abbiamo parlato anche troppo, poi voi vi annoiate e cambiate canale, quindi ascoltiamo la prima canzone. Ascoltiamo una canzone che ci porta nella cultura giapponese, insomma, ci sfonda il muro del Giappone, perché quella che ascoltiamo adesso di Kodo è O Daiko. Bentornati alla Poesia dei Poveri, a questa puntata dedicata all'haiku e agli haiku. Abbiamo letto una prima poesia di Basho, che è un po' il Dante, per accomodare un paragone illustre degli haiku, cioè è il fondatore delle regole d'ingaggio di massima del genere, e adesso leggeremo un'altra poesia di Basho, che è una poesia interessante perché, al di là di essere una poesia molto bella, ha dietro una storia che mi ha colpito molto, insomma una storia molto particolare. Infatti questo componimento parla di una delle vedute, anzi parla delle vedute del Tempio di Mi. Allora, dovete sapere che nella cultura giapponese esiste questa sfida, tra virgolette, o questa modalità di approccio alla rappresentazione, che è quella di cercare di cogliere un soggetto nelle sue molteplici vedute. Uno degli esempi più famosi è l'onda di Hokusai. Infatti non tutti sanno che, o non tutti ricordano che, dietro la grande onda di Hokusai c'è il Monte Fuji, e quell'opera fa parte di un ciclo molto più grande, molto più complesso, che prevedeva la visione di tutte le vedute possibili del Monte Fuji, quindi dalle diverse angolazioni nei diversi periodi dell'anno. Anche questa è una caratteristica importante che poi ritornerà. Infatti, non l'ho detto nell'introduzione perché l'haiku ha dentro in realtà moltissime cose. Uno dei parametri per comporre un haiku è quella di fare almeno un riferimento ad una delle stagioni dell'anno. E questa non è una cosa casuale, ma bensì è legata ad un tipo di religiosità antropologica, ancestrale, legata al tempo circolare. Quindi l'importanza di definire l'haiku nel tempo e nello spazio, il cosiddetto ik et nung. E allora c'è quest'idea nella cultura giapponese del rappresentare un soggetto da tutte le sue angolazioni, che anche qui non è banale, non è casuale, perché è la volontà di andare oltre l'apparenza estetica dell'immagine, ma cercare di coglierne la totalità. E allora c'era questa sfida nelle visioni del tempio buddista di Mi, che era un ciclo pittorico giapponese del periodo Edo, di rappresentare in un haiku contemporaneamente tutte le 8 vedute del tempio di Mi. Allora voi direte, giustamente anch'io quando ho letto questa storia, che è impossibile. Come si fa a mettere in un componimento di 17 sillabe 8 vedute, cioè 8 punti di vista diversi della campana del tempio di Mi? Impossibile. Ma Basho in realtà, con un artificio letterario e retorico, risolve questo problema in modo mirabile. Adesso io vi leggo il componimento, poi torniamo in studio e lo commentiamo insieme. 7 vedute sparite nella nebbia, la campana del tempio di Mi. Allora cosa fa Basho in realtà? Ancora una volta chiama in causa il lettore, che deve mettere il contenuto, che deve immaginare questa nebbia, che è la connotazione temporale, perché chiaramente è una nebbia autunnale, e dentro quella nebbia lui può immaginare tutte le altre vedute, perché le vedute in realtà non sono un qualcosa di fisico, ma primariamente un qualcosa di mentale. E allora chi ascolta o chi legge è chiamato a completare l'haiku, ad andare oltre questa punta dell'iceberg nel quale il poeta ci mostra questo tempio immerso nella nebbia con la sua campana, che è una campana storica ed è ciò che caratterizza questo tempio, e chiama noi a immaginare le altre 7 vedute, riuscendo nell'impresa impossibile, quasi eroica, di inserire in 17 sillabe 8 vedute contemporaneamente dello stesso soggetto. Chiaramente stiamo parlando di maestri dalla bravura incredibile, perché poi bisognerebbe aver provato almeno una volta a scrivere un haiku per comprendere quanto è difficile riuscire in un componimento così breve a rimanere all'interno della metrica, fare un riferimento stagionale, fare un riferimento allo Yugen, cioè questa idea del mistero, di qualcosa che viene trovato all'interno della natura, e il tutto questo scrivendo un qualcosa di piacevole. E allora a questo componimento di Basho ho deciso di abbinare una canzone di Fleetwood Mac, e quella che ci ascoltiamo adesso è Landslide. Climbed a mountain and I turned around and I saw my reflection in snow covered hills till the landslide brought me down.
Can the child within my heart rise above? Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my
Bentornati alla Poesia e dei Poveri, a questa puntata dedicata all'haiku. Abbiamo sviluppato alcune delle tematiche presenti all'interno dell'haiku. Come detto, l'haiku è un mondo molto complesso. Ad esempio, il prossimo haiku di cui ci occuperemo è della tipologia wabi, nel quale il fulcro è dato dal risveglio, dall'epifania, che è un altro tema importante all'interno della poetica giapponese dell'haiku, ovvero l'idea che in uno stato di apertura, perché questo è molto importante, come la meditazione, la meditazione zen è uno svuotamento interiore che permette di aprirsi verso l'esterno, lo stesso è l'haiku in realtà. Il poeta si svuota per poter poi cogliere all'esterno, nella natura, in una serie di fenomeni naturali, un qualcosa di misterioso che va oltre la realtà fenomenica. E quindi è molto importante questo concetto di epifania, perché a volte una cosa molto piccola, come lo sbocciare di un fiore, piuttosto che il rumore prodotto dal vento che si insinua tra le foglie o tra qualcos'altro, tra delle canne, è relativo e suscita nel poeta un sentimento che poi è in grado di evocare anche nel lettore una serie di valori. E allora è importante in questo caso svuotarsi, fare spazio al vuoto. L'haiku è anche visivamente una poesia molto vuota. Se voi lo vedete in una pagina bianca, come viene generalmente impostato in un libro di haiku, lo spazio bianco è dominante sulla scrittura, proprio perché è così che deve essere, perché lo spazio bianco ha un ruolo estremamente più importante della parola scritta. Perché, come abbiamo visto nella poesia precedente del Tempio di Mi, ciò che sta dietro, ciò che è nascosto dietro questo mistero profondo, è più importante di ciò che viene esplicitato in qualche modo. E allora la prossima poesia è una poesia wabi, tra l'altro ha una caratteristica particolare di cui ancora non vi ho parlato, ma ve ne parlo ora, perché magari in questo caso mi addentrerò anche in una possibile lettura in giapponese, chiedendo scusa in anticipo a tutti gli ascoltatori, penso pochi o nessuno, adesso non lo so se abbiamo un pubblico di giapponesi, una colonia giapponese in quel di Senigallia che ascolta Radio Duomo, la leggerò anche in giapponese, perché nell'haiku c'è una cosa che si chiama kireji, che praticamente è intraducibile, e quindi soltanto leggendovela nella lingua originale posso spiegarvi questo concetto. Che cos'è il kireji? Che è una cosa che quando io ho letto e compreso per la prima volta mi ha mandato assolutamente fuori di testa, perché nell'haiku, cioè in questi 17 versi, molto spesso, quasi sempre, l'autore dell'haiku ne butta via insomma tra virgolette uno o due per una parola che non ha alcun significato, cioè in realtà è in tutto e per tutto uguale ad una virgola o a un punto e virgola, cioè è una parola di sospensione, una parola che una sillaba o due sillabe serve soltanto per creare un vuoto all'interno del testo, che da un lato è affascinante perché ancora una volta ci fa capire quanto questo concetto di vuoto sia importante, dall'altro immagino lo scrittore dell'haiku che già dovendo convivere con una quantità così scarsa di sillabe ne prenda e ne butti via due soltanto per mettere una pausa. E questa è una cosa che è veramente molto giapponese, molto da harakiri, cioè mi infilo il pugnale nel ventre e poi mi squarto così per l'onore. E allora adesso leggiamo questa poesia, prima in giapponese. Il kireji in questo caso è la parola keri, ve lo dico prima così la potete sentire durante la lettura, e poi la leggiamo in traduzione. Questa poesia non è di Basho, ma è di Onitsua, che è un maestro coevo a Basho. Akikaze no fuki watari keri ito no kao. Il soffio del vento autunnale si insinua tra le cose, volti di uomini. Fondamentale in questa poesia è il ruolo del vento. L'epifania è data dal vento autunnale, quindi anche qui c'è un riferimento preciso a una stagione. Chiaramente nella traduzione diventa vento autunnale, quindi una diciamo definizione abbastanza didascalica, è un riferimento alla stagione abbastanza didascalico, ma in realtà in giapponese, come abbiamo letto, è una parola soltanto, quindi significa che in giapponese c'è una parola che individua il vento autunnale, e quindi non è banalmente un riferimento così diretto, ma ancora una volta è qualcosa che ci fa comprendere la stagionalità, ma senza usare la parola autunno o estate, inverno e via discorrendo. E poi l'idea che questo vento componga le cose e componga anche gli uomini, cioè che sia questa inversione dei ruoli, non tanto le cose che subiscono il vento, ma le cose che vengono generate dal vento, perché noi le percepiamo attraverso il rumore del vento che sbatte su di loro. Come detto, dietro gli haiku spesso c'è una religiosità molto complessa, dentro la quale io mi addentro fino a un certo punto perché non ne sono un grande conoscitore, quindi preferisco comunque lanciare lo stimolo e poi lasciare ad ognuno di voi la possibilità eventualmente di informarsi su ciò che sta dietro questa religiosità, che è soprattutto, come detto in precedenza, il buddismo e lo shintoismo. Volevo abbinare a questa poesia una canzone che parlasse di vento, mi sembrava adatta a Blowing in the Wind, perché è una canzone che dice sostanzialmente che la risposta è scritta nel vento, se non ricordo male il testo, ma insomma, siccome noi non siamo banali o cerchiamo di non esserlo, abbiamo cassato la versione originale e ci siamo rivolti verso questa cover molto bella di Ziggy Marley, quindi quella che ascoltiamo adesso è Blowing in the Wind di Ziggy Marley.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, how many years can a mountain exist before it's washed to the sea. And how many years can some people exist before they're allowed to be free? And how many times can a man turn his head, pretending he just doesn't see? Hey, the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Hey, how many times must a man look up before he can see the sky? And how many ears must one man have before he can hear people cry? How many dead will it take till he knows that too many people have died? Hey, the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Oh, the answer is blowing in the wind. Yes, the answer is blowing in the wind. So the answer is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Blowing in the wind.
Bentornati alla Poesia dei Poveri, a questa puntata dedicata all'haiku. Andiamo ad affrontare per la prima volta un haiku scritto da una poetessa, da una donna, che si chiama Shigetsu, ed è un haiku interessante perché in realtà apre diversi spunti di riflessione. È un tanto, come tipologia, un haiku aware. Cosa significa? Significa che è un haiku che parla della caducità delle cose, contrapponendo in questo caso il ritorno ciclico delle stagioni e soprattutto la bellezza della primavera all'impossibilità del ritorno della bellezza dell'uomo. Spesso all'interno dell'haiku, soprattutto all'interno di questo genere, c'è la contrapposizione tra l'infinità, tra virgolette, o il ritorno ciclico del tempo delle stagioni e la finitezza lineare dell'uomo. Non è un caso, infatti, come avete visto anche nelle poesie precedenti, che molto spesso l'uomo non sia presente nell'haiku, perché l'uomo è in qualche modo lo spettatore e quindi non è inserito, non è un qualcosa che noi guardiamo, ma siamo noi che stiamo guardando in realtà, è un modo anche per metterci all'interno dell'immagine. Come avete ascoltato in precedenza, molto spesso l'haiku è una serie di cose che appaiono. Ad esempio, nell'haiku non esiste la metafora, come esiste nella poesia contemporanea o nella poesia occidentale. L'haiku è semplicemente il rilevamento di stati di cose, dove siamo noi a creare delle metafore emotive, ma non sono esplicitate dal poeta. In questo caso questa poesia è un po' diversa, in primis perché mette la poetessa all'interno della poesia e fa una riflessione proprio di tipo filosofico, contrapponendo la bellezza dei fiori, che ogni anno ritorna, quindi è una bellezza perpetua e infinita, alla sua bellezza, che invece sfiorisce in modo perpetuo. Adesso leggiamo questa poesia, poi torniamo in studio e la commentiamo insieme. I fiori sono stupendi e ignorano che sono vecchia. Allora, in questa poesia, come detto, c'è questo rapporto tra i fiori e la vecchiaia, dove si mescolano quello che è un certo esistenzialismo all'idea del ricordo, alla ciclicità della bellezza, contrapposta invece ad una bellezza, quella umana. Pensate a quanto sia importante molto spesso, soprattutto per alcune donne, non per tutte, alcune vivono molto bene lo sfiorire della bellezza, alcune no. Adesso in realtà è un problema che è diventato anche molto maschile, questo dell'incapacità di accettare il fatto che la nostra bellezza estetica ha una durata limitata. Siamo degli esseri destinati un po' ad imbruttirci, purtroppo nella vecchiaia è sempre stato così, non siamo prestanti e belli come nella giovinezza. Godiamoci questa giovinezza, Antonio, adesso che noi siamo belli e prestanti, abbiamo stuole di gruppi e di fan che ci aspettano fuori dalla radio, ci gettano i reggiseni come al concerto di Vasco Rossi, Ma in questa poesia, in realtà, con la grande sensibilità che è più propria di una donna che di un uomo, la poetessa mette in campo, mette in scena questo tipo di dicotomia tra una bellezza perpetua e una bellezza, quella che prova su di sé, che è invece destinata a concludersi. E il tutto nasce ancora una volta da un'epifania, cioè l'idea è che questa riflessione nasca nella mente della poetessa semplicemente nel vedere con occhio limpido, con occhio aperto da qualsiasi altro tipo di pregiudizio, un fiore che sboccia e nel goderne la bellezza. Quindi anche qui abbiamo un riferimento alla stagione, il riferimento al mistero, quello della natura che ha questa forza, questa vitalità esplosiva che ogni anno ritorna, e anche in questo caso specifico questa riflessione di tipo un po' intimista e interiore. A questa poesia volevo abbinare una canzone che parlasse di questo dramma, tra virgolette, insomma, perché poi un dramma non è della bellezza che sfiorisce o che continua a fiorire in modi diversi, che forse è il modo più bello di trattare questo argomento. E allora c'è una canzone che mi sta molto a cuore di Enrico Ruggeri, che si chiama Le ragazze a 40 anni, che parla appunto di questo rapporto delle donne mature con la bellezza estetica. E allora quella che ci ascoltiamo adesso è Le ragazze a 40 anni di Enrico Ruggeri.
Le ragazze aspettano un segnale dalla vita, tra le incognite e le novità, lungo giorni sconosciuti, inseguono impazienti, certi amori travolgenti, ma poi rischiano di perderli e non averli mai vissuti. Rughe di espressione di ansietà sotto alla matita, e il tempo è un lungo treno che va fuori da qui, lungo la pioggia e il sole, viaggiatori immobili le hanno prese incatenate qui alla loro vita. Le ragazze a 40 anni, amanti dell'amore che hanno conosciuto tempo fa, ne conservano il sapore, vogliono cambiare e la paura di sbagliare le allontana dall'immensità dove porterebbe il cuore la loro femminilità. Sogna addormentata, ma sta passando un treno che va, parte da qui, pieno di gente sola, viaggiatori immobili e corridori incatenati qui alla loro vita.
Bentornati sulle frequenze di Radio Duomo a questa puntata dedicata all'haiku. Abbiamo già letto alcuni haiku, adesso ne leggeremo un altro di un autore che si chiama Buson, che sembra una parolaccia ma in realtà è il suo nome, che è nato nel 1715 e morto nel 1783, cosa che immagino e presumo a voi non freghi niente, ma ce l'avevo scritto negli appunti e mi sembrava carino omaggiare il signor Buson con le sue date di nascita e di morte. In questa poesia ciò che mi ha colpito è la capacità di ancora una volta rappresentare il silenzio, che come detto è fondamentale all'interno dell'haiku. In questo caso il silenzio è un silenzio quasi sovraumano ed è abbiamo fatto in passato una puntata sul silenzio, quindi insomma questa è l'occasione per invitare chi magari fosse interessato e l'ha persa ad andare a cercare tra i nostri podcast, perché poi abbiamo parlato tra le varie tipologie di silenzio proprio dell'argomento di cui parla Buson. Allora non mi era venuta in mente questa poesia, che sarebbe stata perfetta in quel tipo di contesto, cioè l'idea di un silenzio come poco rumore, cioè l'idea che il silenzio globale non esista sia una cosa anzi abbastanza inquietante, quella che si prova nelle camere di deprivazione sonora, ma che in realtà noi definiamo come silenzio uno stato di volume bassissimo, ed è uno stato, il silenzio diciamo fisico, molto simile al silenzio interiore. Cioè quando noi siamo in una fase di meditazione come quella prevista ad esempio dalla meditazione Zen, abbiamo un silenzio interiore, un silenzio di pensieri che ci permette di aprirci verso pensieri o verso diciamo epifanie, verso percezioni che non abbiamo mai provato. E la stessa cosa identica vale per il silenzio sonoro. Quando noi ci mettiamo in una condizione di silenzio sonoro, siamo in grado di cogliere rumori che fino ad ora non avevamo mai colto, perché l'accozzaglia di rumori copre i rumori più flebili chiaramente. E quello che porta avanti il poeta in questo haiku è esattamente questo tipo di riflessione, cioè l'idea che in un contesto di pochissimo rumore si possa sentire anche qualcosa, la cosa che adesso vi leggerò nel testo. Si può sentire persino la neve frantumarsi, come è buio. Allora, nel testo abbiamo l'unità buio-silenzio, l'idea che il buio sia associato al silenzio, e poi questa definizione meravigliosa, a mio modo di vedere, del rumore della neve che si frantuma, perché l'idea del frantumarsi, l'uso di questa parola in traduzione ci comunica proprio quasi la sensazione che questa neve faccia un rumore fortissimo, quando in realtà sarà un qualcosa di impercettibile, ma che nel silenzio più assoluto diventa un tuono, un rimbombo. Ed è interessante la contrapposizione tra un qualcosa di così delicato come la neve che si appoggia su altra neve, accostata alla parola frantumarsi, come quella di un vetro che va in milioni di pezzi. A mio modo di vedere è un accostamento di una eleganza e di una sensibilità che di per sé varrebbe per tutto l'haiku e per tutta la puntata, perché ci sono poeti che io in primis penso in vita loro non hanno mai scritto un verso così bello come questo, l'idea della neve che si frantuma nel buio. E noi, perché siamo noi i protagonisti di questa poesia, è questo che sto cercando di farvi, e questo è il messaggio che sto cercando di farvi arrivare, di veicolarvi, siamo noi che dobbiamo chiudere gli occhi, fare silenzio nei nostri pensieri e magari anche intorno a noi, e cercare di immaginarci questo rumore della neve che si frantuma, che si rompe su altra neve, che diventa un rumore così pieno e così importante. Anche qui chiaramente il meccanismo è quello dello stupore, dell'epifania. Probabilmente il poeta si è trovato in questa situazione di grande silenzio ad ascoltare il rumore della neve. Allora a questa poesia volevo abbinare una canzone che vi facesse sentire un po' il freddo. E siccome c'è stato un film che ho visto di recente che mi ha messo un gelo nelle vene incredibile, uno di quei film che quando li finisci devi mettere una coperta, ma perché è così freddo il film che riesce a metterti il freddo dentro, veramente incredibile, un effetto insomma molto particolare, un film premiatissimo e molto bello che si chiama The Revenant, e guarda caso la colonna sonora l'ha scritta un compositore giapponese, quindi cade proprio a fagiolo, come si dice in questi casi. E quindi ci ascoltiamo la colonna sonora di Revenant, scritta da Ryuichi Sakamoto. Bentornati alla Poesia dei Poveri, lo spazio settimanale sulle frequenze di Radio Duomo dedicato alla poesia. Quest'oggi parliamo di haiku. Abbiamo già visto tutta una serie di haiku della produzione, insomma, tarda. Adesso, nelle ultime due poesie, come spesso facciamo all'interno della nostra trasmissione, proviamo a spostarci un po' verso la contemporaneità. Che cosa succede nell'haiku a livello di poesia contemporanea? Succede che piano piano l'uomo diventa il protagonista. Mentre nella prima parte era stata soltanto la natura a dominare l'haiku e l'uomo era stato spettatore, nella seconda parte le dinamiche umane, le dinamiche relazionali, entrano con maggior forza all'interno della poesia. Che cosa ci dice questo? Che forse, molto probabilmente, è cambiata la sensibilità giapponese, è cambiata la cultura giapponese, e alcune di quelle religiosità che stavano dietro l'haiku si sono in qualche modo adattate ad una contemporaneità che, dopo la apertura del Giappone a livello commerciale al resto d'Europa e del mondo, ha trasformato una terra che ha visto un processo molto complesso di aggiornamento in un certo senso e di revisione della sua storia anche culturale. E questo è finito anche nell'haiku, che come detto prima era un genere estremamente mistico e poi diventa un genere un po' meno mistico. Non è che abbandona questa sua natura, che un po' lo connatura, ma si inizia ad occupare anche di tematiche che prima erano assolutamente lontane dal genere. La poesia che leggiamo è di un autore che si chiama Shiki, che insomma è morto nel 1902, quindi ci avviciniamo molto a ridosso della contemporaneità, ed è una poesia che parla appunto di una relazione. Quindi per la prima volta il soggetto principale dell'haiku, nonostante ci siano anche qui riferimenti alle stagioni, è il rapporto tra due persone e in realtà la fine di questo rapporto. Quindi anche qui, in pochissimi versi, si fotografa però per la prima volta non tanto una catena di eventi che generano delle emozioni, ma un evento umano che è connotato già di per sé da un'emozione. Anche qui, come sempre nell'haiku, però ciò che rimane non detto è molto più importante di ciò che viene detto. Leggiamo insieme questo testo, poi torniamo in studio e ne parliamo insieme. Nel mio andarmene, nel tuo restare, due autunni. La poesia racconta una separazione, o forse racconta di una separazione che è destinata poi a ricucirsi. Non lo sappiamo. Sappiamo che il poeta connota l'andarsene di una delle due parti della relazione e il restare dell'altra, probabilmente il non seguirlo dell'altra, come un doppio autunno. L'autunno, come sappiamo, è la stagione che immediatamente ci evoca dei sentimenti di sofferenza, di uggia, di uno stato d'animo un po' negativo, ma non negativo in modi netti, negativo in modo sfumato, un qualcosa che ci entra dentro le ossa. Non lo so, molto spesso è più difficile spiegare un haiku che semplicemente leggerlo e lasciarsi trasportare dalle emozioni. Io penso che sia chiaro a tutti, dopo aver ascoltato questo testo, a che cosa si riferisca l'autore quando parla di due autunni. È molto più difficile provare a razionalizzare questa idea dell'autunno, cioè dell'abbandono e dell'addio come un autunno, piuttosto che percepirla. Allora, questa poesia, giusto per dare un po' di brio alla puntata, ho deciso di abbinare una canzone di una artista spagnola che si chiama Julieta Venegas, e quella che ascoltiamo adesso è Me Voy.
Perché no supiste entender a mi corazón lo que había en él, perché no tuviste el valor de ver quién soy. ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo, que estoy a un lado, desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero sé que me espera algo mejor, alguien que sepa darme amor, desde que endulza la sal y hace que salga el sol. Yo que pensé nunca me iría de ti, que es amor del bueno de toda la vida, pero hoy entendí que no hay suficiente.
Bentornati alla Poesia dei Poveri, a questa puntata dedicata all'haiku sulle frequenze di Radio Duomo. Siamo arrivati all'ultimo blocco di questa puntata nel quale arriviamo all'autore più recente. Si chiama Yamaguchi Seishi e mi piaceva chiudere con questa poesia perché in realtà questo autore ci racconta all'interno del mistero dello Yugen il più grande mistero umano, che è quello della nascita. Quindi fa un haiku dove ancora una volta il protagonista è l'uomo e questa volta è il mistero incredibile e meraviglioso della nascita dell'uomo, quindi della venuta al mondo di una nuova creatura, di un nuovo essere umano. Vedete quanto è cambiato l'haiku? Siamo partiti dalla campana del tempio di Mi e siamo arrivati al concepimento, alla nascita. Però mi piaceva chiudere con questo autore proprio perché si traccia una specie di cerchio che si chiude. Adesso leggiamo la poesia, poi torniamo in studio e la commentiamo prima di salutarci, come sempre. Mentre il vento d'autunno soffia penetrante, un bimbo apre gli occhi. Anche qui troviamo un'unità tra natura e uomo, quindi una fusione tra questo vento d'autunno, che è un vento che racconta qualcosa, questo vento che porta in sé un mistero e il mistero della vita, messi quasi sullo stesso piano, così creando un ponte tra uomo e natura. Bene, mi fa piacere che ci abbiate ascoltato fino adesso, spero che questa puntata sugli haiku vi sia piaciuta. L'haiku è un mondo molto complesso e quindi sicuramente ci siamo scordati qualcosa, sicuramente non abbiamo trattato qualche autore che avremmo dovuto trattare o qualche tematica che avremmo dovuto trattare. Abbiate pietà di noi e della nostra conoscenza parziale dello scibile umano, visto che ancora non siamo onniscienti, ci stiamo lavorando ma ancora non lo siamo. Vi invitiamo come sempre a venire nella nostra pagina Facebook, dove potete mettere mi piace, dove dovete mettere mi piace, e potete in realtà anche commentare, mandarci consigli, suggerimenti, mandarci le vostre poesie. Penso che a breve lanceremo un nuovo contest, quindi magari rimanete aggiornati. Come abbiamo fatto un po' di tempo fa, faremo un concorso per giovani poeti in erba per venire qui alla radio a far ascoltare le proprie poesie. Abbiamo anche sempre sulla nostra pagina Facebook le puntate in podcast, che trovate sia lì sia su Spreaker alla pagina La Poesia dei Poveri. Facciamo come sempre il richiamo agli orari in cui è possibile ascoltare La Poesia dei Poveri, che sono il venerdì alle 20 alle 24, il sabato alle 12 alle 23, il lunedì alle 10 e il martedì alle 14. E adesso non ci rimane altro che lanciare l'ultima canzone, che ancora una volta è connotativa della mia monomania per la musica rap hip hop di questo periodo, quindi chi mi conosce sa che mi sono un po' fissato, ma era una poesia, una canzone, ho detto poesia ma è un lapsus freudiano, perché è una canzone poesia che era perfetta per chiudere questa puntata con il mistero della nascita. Avrei potuto farvi ascoltare Per te di Jovanotti, ma l'abbiamo già ascoltata, e quindi quella che ascoltiamo adesso è La bellissima Giulietta e suo padre grafomane di Murubutu.
Saranno i tuoi sorrisi a farmi vivere a lungo, a darmi asilo dentro ai nidi dove le spine non pungono. A volte basta un sussurro a darti un sussurro. Il tuo pensiero guarda il vero percependo nel fulcro. Tua madre ti bagnò fra le correnti d'acqua chiara, fra imponenti lave rilucenti d'ossidiana. I tuoi occhi d'ambra, le notti d'angora, chiusi nell'abbraccio di chi sai e so che ti ama. Idilli e linee libere, lidi ti vidi ridere, vidi riunire in fili infinite le vite simili, vidi apparire in spire di giglie la pili nitidi, e questo tuo bel fiorire alla fine mi incise l'iride. Ehi, hey, hey, ora il mio senso è scolpito e la linea dei tuoi occhi mi porta all'infinito. Porta il tuo profilo in fiumi di effluvi, perché dei profumi il vento è bandito. Bandito, papà balla e danza, tu danza qua, calma calda qua, scalda l'aria. Va oltre ogni limbo, oltre anche più, oltre ogni ringhio, oltre ogni... No, quando in altri cieli vedevi pianeti ai piedi, scrutavi, preveri, beni, sceglievi cieli, terreni. E se tu lo volevi, ora hai trovato il tuo astro. E io che non volevo, ora non voglio nient'altro, sai. Se fossi in te, io non tremerei. Senza te, io come farei? Tuo cuore piccolo, 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 piccolo. Se fossi in te, io non tremerei. Senza te, io dove sarei? Batte all'unisono, unisono con... Non preoccuparti per me, non sarò mai più triste. Ora due soli a illuminare qui le tratte di Ulisse. Fra trame fisse fitte saprò resistere. La mia gioia di esistere, la gioia di vederti esistere. Ora tu foglia danzante, la gioia di tuo padre tocca vette alte, ma navi luce che ando in onde a tutto, propagando ai bordi un vento forte asciutto. E la luna che quel giorno, so se circa le 5, era venuta ad ammirare le tue pupille vitree, sorti indenni da foreste ed erbe, tre di prima dell'inizio, d'inizio settembre. Riflessa la tua immagine, i magli delle acque diafane, porte di carne fragile, corpi di foglie d'agave, già presentivo la gioia prima che risaliva, la roccia viva. Ehi, non è né storia né fisica, solo meraviglie ed energia purissima, ciò che è in comune, ciò che accomuna, l'alba di una vita, l'alba di una civita. Bene nell'aria nitida, linda come una ninfa, un tesoro dagli abissi, fra i prismi dell'acqua limpida, tutto lei girava in tondo, sotto una stella fissa, lei si presentò al mondo, era Giulietta la bellissima.
Se fossi in te io non tremerei, senza te io come farei? Tuo cuore piccolo, 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 piccolo. Se fossi in te io non tremerei, e senza te io dove sarei? A te all'unisono, unisono, unisono col mio.